Ledros, il quarto album del duo Officina Fratelli Serravalle, formato da Alessandro e Gianpietro. Il disco è uscito per Lizard, Zeit Interference, un disco dai suoni metropolitani con l'elettronica e gli effetti che orbitano grazie alla chitarra elettrica, i synth, il piano e la filosofia. Ne parliamo con Alessandro Serravalle. Ciao, bentrovato.
A tutti gli ascoltatori.
E allora, Alessandro, sì, Ledros come diciamo rovescio in friulano per riscoprire la propria interiorità e ribaltare diciamo, le convenzioni della società. Il silenzio e il
Esatto,
caos, in una sola parola, insomma, Ledros che continua poi la vostra tradizione di intitolare appunto i vostri dischi in friulano. Da dove parte l'idea per questo disco?
dunque, l'idea di intitolarlo Ledros, la pronuncia esatta, cioè la doppia O, l'ha buttata là mio fratello. Dopo io ho, diciamo, sviluppato il concept appunto su questa doppia linea di rovesciamento appunto dello sguardo verso l'interno e allo stesso tempo di rovesciamento, di ribaltamento di alcuni luoghi comuni che sono rappresentati, insomma, in diverso modo da gran parte dei titoli del disco. Poi ci sono alcuni titoli che escono dal concept proprio perché non vogliamo essere troppo coerenti, perché sarebbe una forma di dritto essere coerenti. Allora vogliamo rovesciare anche questo.
Ok, ecco, e qual è stato il primo brano completato?
Dunque, il primo brano è stato proprio il primo che inaugura questa serie di rovesciamento dei luoghi comuni. Infatti si intitola Elogio di Oblomov. Oblomov è un personaggio, è il pigro più famoso della letteratura, diciamo, personaggio creato dalla penna di Goncharov. È un personaggio che se ne stava sul divano praticamente tutto il giorno a fare nulla. Ed è naturalmente in una società ipercompetitiva come la nostra potrebbe sembrare un personaggio negativo, invece noi crediamo che il recupero anche dell'ozio e del far niente sia, come dire, un toccasana rispetto a queste dinamiche. In realtà il brano dal punto di vista musicale era nato già durante le session, diciamo così, del disco precedente. Avrebbe dovuto esserci Paolo Carelli dei Fallas Dactylus come ospite, poi per questioni sue, personali, di impegni, insomma di varia natura, la cosa non è andata in porto, l'abbiamo recuperato rimaneggiandolo, diciamo così, per le droghe.
Ah, ecco, sì, è un brano che in pratica sembra una, ricamare una tela, è fitto, sussurrato, e quando arrivano poi le percussioni, si disfa piano e poi ci sono quei gocciolii emulati dagli effetti che sembrano cercare un varco per uscire dal silenzio, dal punto di
Sì,
vista.
c'è questa, come dire, ci sono i due rovesci della medaglia, i due lati della medaglia che sono rappresentati dalla ricerca timbrica che è, come dire, sottostante, un po' carsica, sinuosa, e invece le percussioni che sono molto rock alla fine, in qualche modo.
Ecco, poi di Refosco e di Ghigno c'è la melodia del piano che si insinua in un reticolato e le note vengono come intrappolate, alcune di queste fuggono, come è venuta fuori.
Sì, dunque, di Refosco e di Ghigno è un brano che originariamente io avevo pensato per un mio progetto solista che poi ho abortito. C'è questa linea di pianoforte aleatoria, no? E poi ho passato tutto a mio fratello che da par suo ci ha messo questi elementi glitch abbastanza sinistri. Fondamentalmente è uno dei brani più sperimentali dell'intera discografia nostra, ecco. E configura in qualche modo una specie di poetica dell'istante, per come la vedo io, cioè non deve essere ascoltato in modo orizzontale, nello scorrere del tempo, che è naturalmente inevitabile per un brano musicale, ma in qualche modo verticale, no? Cioè cogliendo ogni singolo istante nel suo svolgersi. Sì. Ed è un brano che secondo me potrebbe aprire alcune nuove strade anche per Officina, insomma. Credo sia veramente tra i più, anche un po' ostico, tutto sommato, tra i più complessi da un punto di vista armonico, sicuramente, di quelli che abbiamo scritto nell'intera discografia nostra.
Sì, sembra comunque più una colonna sonora, da colonna sonora di...
Sì, io credo che infatti una delle possibili sbocchi, diciamo, o delle potenzialità del duo con mio fratello sia proprio quello di commentare delle immagini, cosa che facemmo. Un paio dei nostri brani sono stati scelti dal regista Massimo Micheletto per un film che è finito anche l'anno scorso a Venezia, un evento collaterale. Credo che potrebbe essere una via interessante per noi, quella di, certo, interagire con l'immagine, insomma, sì.
Ecco, poi c'è Il silenzio del corpo, che abbiamo sentito all'inizio della chiacchierata, per raccontare che il corpo ha mille sfaccettature. Si immaginano con questo movimento armonico i pensieri che attraversano il corpo e che pungolano, danno esaltazione, accelerano il respiro, e così si cerca di calmare il corpo, di quietarlo dondolandolo, con Paolo Pascolo che come ospite.
C'è Paolo Pascolo al flauto. Il silenzio del corpo è il titolo di uno dei libri più celebri di Guido Ceronetti, che è uno dei miei autori di riferimento. Ed è un brano che si contrappone in qualche modo a Dire Fosche di Ghigno, nel senso che ha questa atmosfera quasi lounge, enfatizzata proprio dal lavoro di Paolo, sia al flauto basso all'inizio che al flauto, diciamo, normale, tra virgolette. È un brano che potrebbe, per certi versi, anche se noi ce ne accorgiamo più tardi di queste cose, sì, potrebbe richiamare certe cose di Saint Germain, ha un'atmosfera molto più rilassata, diciamo, rispetto al brano precedente. È un brano molto molto di mio fratello, questo. Io ho fatto molto poco, giusto, ho messo quei suoni di synth che si sentono, quei glissati, il brano è molto incentrato su un'idea che aveva sviluppato mio fratello in solitudine, diciamo. Anche questo lo mette non in contrapposizione, ma insomma, in qualche modo, mentre Dire Fosco di Ghigno veniva fondamentalmente da una mia idea per il mio disco, che poi, appunto, come dicevo, non ho realizzato, Il silenzio del corpo è un brano molto molto Gian Pietro, diciamo, su cui io poi sono intervenuto. C'era anche una traccia di chitarra che poi abbiamo deciso di eliminare perché funzionava meglio così.
Va bene, e poi c'è Nefas Clair Voyage, si nefasta chiaroveggenza, al ritmo del mellotron attorno a cui si sguizza e ci si divincola, si fugge da ciò che non accettiamo. Il piano e i suoi marziani, a contrapposizione la morbidezza, i residui della battaglia in corsa che si allontanano.
Io amo sempre il tuo modo di scrivere i nostri testi, veramente complimenti e grazie. Nefast Clairvoyance è un'espressione dell'altro grande mio punto di riferimento filosofico, che è Émile Zola. Quindi anche qui c'è un rovesciamento, no? La chiaroveggenza vista come nefasta, non come qualcosa di positivo. Mm-hmm. Anche qui le parti di pianoforte hanno una componente della storia molto forte, e il discorso che fai tu del mellotron mi interessa molto, perché il mellotron è, come dire, lo strumento con la S maiuscola di un certo prog rock. Allora la mia idea è stata, in questo pezzo e anche in Antiprometeo, di cui poi forse parleremo, suppongo, di trasfigurare le sonorità del mellotron in qualche modo, no? Mostrare come il mellotron possa fare delle cose diverse da quelle che ci si aspetterebbe nel progressive rock classico, ecco.
Sì, benissimo. Ecco, poi c'è Vignesia con il testo di Calvino recitato da Nino Maglione e Filippo Marzolla. Come sono entrati nel disco e come avete lavorato sul pezzo?
Allora, questo brano è l'ultimo che abbiamo realizzato ed è nato dal fatto che la figlia maggiore di mia moglie è studentessa all'Accademia di Belle Arti di Venezia e doveva realizzare un video su Venezia. Io mi sono proposto di scrivergli la musica, poi ho coinvolto mio fratello e i due personaggi che recitano sono semplicemente i coinquilini di Venezia. Quindi poi alla fine abbiamo deciso di inserirlo e abbiamo utilizzato il video che lei ha realizzato per questo esame all'Accademia, insomma, come singolo, tra mille virgolette, come videoclip di presentazione del lavoro, insomma.
Bene, bene, poi c'è A4 Driving to Moon Rome che fa entrare in grandi sfere per vedere il mondo mentre si fanno capriole. Insomma, nel finale la sfera però scoppia e si cammina testando come su un pianeta diverso dal proprio.
Sì, io credo che tu dovresti scrivere un libro su queste cose, perché è meraviglioso. Sì, A4 è l'autostrada Trieste-Torino, che è una di quelle che noi utilizziamo di più per muoversi. Anche questo è un brano che parte in modo forte da mio fratello, ed è un brano più melodico, se vuoi, rispetto ad altre cose. E quello che si tenta in qualche modo di descrivere, anche se la musica descrittiva è roba dell'Ottocento, ma perché non recuperarla? È appunto il viaggio sull'autostrada di notte con la luna che ti fa compagnia. E
Certo.
credo che Pietro ci sia riuscito bene, poi io mi sono inserito in qualche modo. Diciamo che è uno dei brani più, se vogliamo, orecchiabili del disco,
Eh sì.
naturalmente tra diversi secoli, insomma, c'è sempre un certo grado di ricerca tecnica anche che magari esula dal mainstream, però ha delle potenzialità, diciamo così, c'è una componente pop, se vogliamo,
Sì,
in
sì.
Officina, in diverse composizioni di Officina. Noi non siamo tutto sommato un duo che guarda l'avanguardia, ma di certo non siamo avversi al pop quando il pop sia fatto in certa maniera.
Certo. Ecco, poi c'è in Steel Revolution, From the Top Down, in una rivoluzione silenziosa si cerca di non farsi annientare dagli alieni, come appunto, seguendo appunto il
Sì,
brano di prima.
e si cerca di non farsi annientare soprattutto dall'imperante neoliberismo. L'espressione Stealth Revolution è della filosofa
Sì.
americana Wendy Brown, che ha scritto diversi saggi sull'argomento, e questa rivoluzione silenziosa, nascosta, è la rivoluzione delle classi dominanti ai danni delle classi subalterne, che è stata perpetrata attraverso il dominio dell'ideologia neoliberista, che ci raccontano che, no, che siamo al tramonto delle ideologie. La verità è che c'è un'ideologia sola, cioè quella lì, no? Beh, di Chile, di Pinochet, per prima, ma poi la Thatcher, Reagan, la rivoluzione conservatrice, diciamo, no? Il brano nasce con questi bordoni suonati con la chitarra, con delle sequenze atonali sopra, su cui poi mio fratello, come dire, ha agito in modo da rendere tutto ascoltabile in qualche modo, no? Io sono, sai, se ne discuteva, io sono un po' più radicale, lui tiene più conto del fatto che qualcuno poi dovrà ascoltare queste cose qui, no?
Certo.
Credo sia un brano che funziona piuttosto bene alla fine, sì.
Ma sì. Poi c'è l'Antiprometeo con il violoncello di Mariano Bulligan e il contrabbasso di Carlo Franceschinis, che viaggiano in una dimensione aliena dove oggetti del quotidiano sembrano sospesi in aria e ci si ritrova alla ricerca di equilibrio tra ciò che si vorrebbe lasciare andare e ciò che si vorrebbe trattenere.
Fantastico. Sì, anche qui il rovesciamento della figura di Prometeo, tradizionalmente vista in qualche modo con una connotazione positiva, noi invece vogliamo rovesciare questa idea, cioè la vecchia questione della conoscenza, che certamente va perseguita ormai, visto che l'ignoranza totale non è accessibile, ma che, come dire, la conoscenza porta in qualche modo sofferenza, no? C'è tutta una tradizione a questo riguardo. Anche qui abbiamo delle progressioni pianistiche abbastanza aleatorie, su una base sommato gezzata con lo studio delle spazzole, e gli interventi sia di Carlo che quelli di Mariano hanno veramente chiuso il cerchio in qualche maniera. Anche qui, come ti dicevo prima, c'è un utilizzo profondamente atonale, quindi non classico, delle sonorità del mellotron, che è un filone che vorrei continuare a perseguire in qualche maniera.
Bene, bene. E poi c'è anche Sublime Futilità, che ha due ospiti, Brenda Quattrini ai Fields Recording e Zeno Tanni alla tromba e al flicorno. Insomma, un vento sonoro arriva da lontano per soffiare via le brutture, ma inizia un passo melodico cadenzato e deciso fino ad arrivare alla meta, come è venuto fuori.
Sì, dunque, Sublime Futilità è un brano emblematico di come l'intervento di persone che non sono coinvolte in una prima fase della composizione faccia virare il brano in una direzione imprevista. Sublime Futilità, che è un'espressione di Oswald Spengler, quindi di nuovo rovesciamento, la futilità vista in questo caso come qualcosa di positivo, nasce come un brano puramente timbrico, di puro suono, e dopo l'intervento di mio fratello con la ritmica e soprattutto di Zeno con tutta questa sezione fiatica sovrainciso che dà un sapore quasi soul, rhythm and blues la cosa, prende una direzione totalmente imprevista, ed è una cosa che a me piace molto, e questa è la ragione per cui mi piace collaborare con le persone, no? Perché io vedo come compositore un brano va in una certa direzione, poi coinvolgo qualcuno e il brano va da tutt'altra parte, e questo mi piace perché amo le sorprese, non so. Poi quando ho sentito quello che aveva fatto Zeno, sono stato molto molto felice del fatto che avesse fatto deviare profondamente il pezzo da dove io immaginavo che sarebbe andato, e questo in realtà mi piace, cioè da un certo punto di vista, diciamo così, egoide, diciamo se volevo andare da un'altra parte, invece bisogna lasciare secondo me la massima libertà agli ospiti e chi ami di interpretare le tue cose con il loro, nella loro ottica, con la loro personalità. Certo. Sublime Futilità è veramente emblematico da questo punto di vista.
Perfetto. E poi c'è Gibias de Interioda, che arriva piano e distorce lo sguardo, sembra di essere tra sogno e realtà, una dimensione altra.
Sì, assolutamente, per quanto il brano sia molto il più breve del lotto. L'espressione di Baltasar Gracián, un filosofo spagnolo del 600, l'idea qui è guardando verso l'interno, questa fa parte di quella categoria, diciamo, questo inchiostro della seppia che ti protegge in qualche modo, no? Dall'occhio della luce, ed è il brano, ecco, questo è un brano invece che va esattamente dove pensavo che andasse, e va benissimo anche questo, naturalmente. Sì. Quindi ci sono queste sonorità un po' dark ambient, profondamente timbriche, non c'è un elemento melodico che si sviluppa, e malgrado sia per l'appunto un brano molto breve, credo che sia davvero molto efficace. Non dovrei dirlo io, ma lo dico lo stesso.
Va bene, poi il brano si, cioè il disco si chiude con Terzo Turno, che attraversa praticamente la città e trova dentro la vita che corre velocissima. Come è venuto fuori?
Sì, il terzo turno si riferisce alla fabbrica, no? Quindi il terzo turno è il turno di notte, quello che inizia alle 10, finisce alle 6. E quindi c'è questo elemento, no? Della città, della fabbrica, del paesaggio urbano, dei lampioni, dei silos, di tutte queste cose qui, e al medesimo tempo è un po' come A4, uno dei brani più pop, diciamo, ma naturalmente parliamo di un pop sofisticato, perché ci sono in realtà delle trovate, soprattutto dal punto di vista timbrico e anche la ritmica, sono piuttosto interessanti. Un altro brano che nasce più da mio fratello, questo poi mi sono infilato con l'uah-uah, con la chitarra, con queste cose.
Sì. Ecco, chi non abbiamo nominato tra gli ospiti del disco? Sì.
Sì, dunque, abbiamo Paolo Pascola ai flauti, abbiamo Mariano Bulica al violoncello, Carlo Franceschini al contrabbasso, i due coinquilini, adesso mi sono Nino Maglione, l'altro non mi ricordo mai come si chiama, che hanno recitato il testo di Calvino, La Città Invisibile, riguardanti appunto Venezia. Brenda Patrini ha fatto dei field recordings, e spero di non
Filippo
dimenticare
Marzoni.
nessuno, e Zenotami, tromba e flicorno.
Quindi avete, sì, avete aggiunto gli ospiti per questo disco, avete cambiato, diciamo, la formula Officina
Sì, diciamo
Ravale.
che finora non abbiamo mai richiamato uno stesso ospite rispetto ai dischi precedenti, sono sempre stati altri. Ora vedremo, il prossimo lavoro su cui cominceremo a lavorare appena possibile, anche se c'è il possibile, anzi il probabile, direi, ritorno dei Gardenwald in programma per il prossimo anno. Non lo so, forse il prossimo di Officina sarà come il primo, no? Io da Pietro e basta, però chi può dirlo? Staremo a vedere. Per ora non abbiamo mai richiamato una persona, proprio perché vogliamo spaziare, però in realtà essendoci trovati molto bene con tutti, non è da escludere che alcune collaborazioni
Continueranno.
avranno seguito, insomma.
Ecco, e poi per quanto riguarda la copertina, questa volta non è stata affidata a vostro padre.
Sì, è di mio padre la copertina.
Ah,
Cioè, poi la
dai.
grafica ci ha lavorato Giulio Casagrande nel, diciamo, comporla, ma essendo quadro di mio padre, laddove, cioè, diciamo che Le Droz chiude una trilogia che era iniziata con Thais. Thais ha una copertina dai colori caldi, Blacks ha una copertina dei colori freddi e Le Droz ha una copertina dei colori scuri invece, no? Adesso ci sono questi circuiti elettrici lì che vedi, è
Sì.
un nuova, beh, relativamente nuovo filone di nuovo qua,
Ah,
che
sì.
crea questi skyline alieni tra appunto questi circuiti elettrici, elettronici attaccati e il draping di Pollo che ha la memoria, ma insomma, quello è
Fantastico.
proprio quello.
Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Sì, come per i dischi precedenti è stato registrato tra il mio, se chiamarlo studio è una parola grossa, in realtà è camera mia dove mi trovo anche adesso, dove ho i miei ammonicoli qui e mio fratello che poi ha curato anche il mixing da lui. Poi come sempre il mastering è stato realizzato a Udine da Francesco Maglona ai Birdland Studios, quindi
Ecco.
c'è una continuità da questo punto di vista. Ormai abbiamo trovato una formula che funziona da un punto di vista artistico e si va così, insomma, si
Ecco.
registra ognuno a casa propria e poi ci scambiamo i file, sovrapponiamo e via.
Ci sono state questa volta delle tracce che non venivano come le volevate?
Ma diciamo che ci ci vuole del tempo, no? Cioè, probabilmente tra 2 o 3 anni potremmo dire che avremmo potuto fare così piuttosto che colà, ma io credo che a un certo punto devi scappare la foto.
Sì, certo.
Affini, poi scappi la foto, no? Magari tra 2 anni dici che potevo affinare di più. Quindi direi fondamentalmente di no. Direi che siamo entrambi soddisfatti, lo dico sicuramente.
Ecco, ok. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album ci sono i soliti distributori Lizard, quindi GT Music, BTF, in primis, Marrakesh, oppure il sito Lizard Records, dove manca il carrello in realtà, ma è possibile scrivere direttamente a Lizard e accordarsi, insomma, mentre sui siti dei distributori c'è il carrello, insomma.
Okay.
Da quel punto di vista lì è più comodo, ma si può fare anche direttamente dal sito Lizard, oppure in alternativa c'è il mio Facebook o quello di mio fratello o la pagina del vicino Fratelli Ceravalli, là ci si sente privato, insomma, si trova un accordo di qualche tipo.
Va bene, perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere come al solito.
È un piacere per me.
Sì, aspettiamo allora
altre cose, ci sono molte cose che bollano in pentola per quanto riguarda innanzitutto il ritorno dei Garden Wall, dopo cioè, l'ultimo disco del 2011, quindi veramente, e credo che davvero stavolta dovremmo esserci, con la formazione, con me, Ivan Monibidini alla batteria, mio fratello ai groove elettronici, William Toson al basso, Marco Ferrero al Chato Manchik, e il ritorno del solista più bravo del pianeta, secondo me, che è Alessandro Stornello, clamoroso chitarrista veronese, veramente clamoroso. E quindi diciamo che nel 2023 potrebbe, a 12 anni di distanza, potrebbe essere l'anno del ritorno della mia band storica, con cui ho fatto, insomma, 8 dischi, questo sarebbe il 9.
Ma le canzoni praticamente sono pronte? O?
Le canzoni sono pronte, manca da finire le parti di basso, manca la voce che io come al solito improvviserò in studio, quindi in 2 giorni faccio tutto, e poi le parti solistiche di Alessandro, che anche lui, essendo un jazzista di livello clamoroso, registrerà in un pomeriggio, credo, più o meno. Però sì, i brani ci sono. Sono lì da tempo in realtà, perché sì, la composizione risale a diversi anni fa, poi tutto si è fermato un po' perché io ho intrapreso altri progetti, il gruppo madre, so che chiamava così, si è un po' fermato, ma c'è tutto. Il disco si intitolerà Psicomachie, che è un'altra espressione di Guido Cerometti, di battaglie tra anime, diciamo. E sarà un bel tuono, credo, un bel ritorno al rock.
Bene.
Sofisticato e anche un po' cattivo ogni tanto.
Ma anche in quel caso non fate concerti? O?
Con i Garden Wall, sì.
Ah, okay.
Ma adesso intanto realizziamo, vogliamo realizzare il disco, dopodiché perché no? Cioè, la dimensione live di un gruppo rock come i Garden Wall è sempre stata importante per noi, no? Perché lì poi c'è la possibilità anche di reinterpretare i pezzi in qualche modo, no? Cioè tutto l'elemento solistico,
certo.
Le batterie, le cose, insomma, e avere questo scambio
col pubblico
energetico, no? Se vuoi, anche se la parola non mi piace tanto, con il pubblico, insomma, noi eravamo ai nostri tempi una live band piuttosto efficace, insomma, si spaccava forte, si martellava.
Bello. Ok, io ti ringrazio ancora Alessandro e ti auguro tanta buona musica ancora.
Sono io che ringrazio te e scrivilo il libro, che secondo me avrebbe una bella figata.
Vabbè.
Un abbraccio e grazie a tutti coloro che ci hanno prestato attenzione.
Ok, grazie. Alla prossima, ciao.
Alla prossima.